Ama il Signore, anche senza poterlo vedere, senza poterlo sentire. Soffri amandolo, amandolo molto attraverso l'oscurità e nonostante la tempesta. La sofferenza passerà, la notte trascorrerà, ma l'amore non passa, aumenta, si ingrandisce. Solo Dio basta.
agosto 1934, a suo zio da Oviedo. Carissimo zio, fa attenzione ad ogni dettaglio, rifletti un poco e vedrai quanto è ammirabile Dio e come tutto è cosa buona e necessaria, il freddo e il sonno di un trappista e le lacrime di una madre. Non fermiamoci a vedere chi dà più gloria a Dio, poiché questo è da anime meschine. Ci basti sapere che tutto l'insieme è l'opera necessaria per la sua gloria, e nel quadro, come tu sai bene, sono necessari i toni chiari e quelli scuri, i colori brillanti e i colori grigi. La cosa importante è che si crei un'armonia. Non è vero, zio, che Dio è un grande artista?
Bene, in tutto questo Rafael ancora non è entrato, no? Possiamo dire, non è ancora entrato nella trappa. Allora, questa sensibilità così spiccata, educata...
Rafael, importantissima questa sensibilità, perché lo ha aiutato ad andare oltre alle cose che guardava e sentiva. È stato capace di trascendere la pintura, è stato capace di trascendere il paesaggio che vedeva, è stato... è capace di trascendere pure le relazioni.
Allora, questa sensibilità così vicina temporalmente, no? Perché è un uomo quasi del nostro secolo, gli ha concesso, ha fatto sì che Rafael a un certo punto quindi prendesse questa decisione. Mi ha impressionato il modo in cui ne parla lui, no? A un certo punto racconta che si rende conto che aveva timore quasi, no? Che Cristo, Gesù, gli sfuggisse nel restare lì dove stava. O qualcosa del genere, no? Che ricordava quasi l'invocazione di Agostino, che dice a un certo punto: temo che il Signore passi e io non lo riconosca.
Lui sa qual è la sua vocazione, comprende dentro del suo cuore la vocazione che il Signore gli dà e non vuole perdere più tempo per andare verso la meta. Avevamo parlato già nelle altre puntate: ho trovato il tesoro, io lo voglio per me, faccio la cosa più veloce possibile di andare a vendere tutto per aver quel tesoro. Allora, il mio tesoro non è più l'architettura, il mio tesoro non è più questo mondo, il mio tesoro è Dio, e so che il mio tesoro, che è Dio, lo troverò nella trappa. Allora cambio obiettivi, cambio i miei progetti, i miei desideri iniziali, allora cammino verso quello che adesso sono i miei obiettivi, la mia meta, la mia vocazione.
Ma il mondo in generale questo non lo vede, e nel caso presente riesce solo a vedere un uomo che, lasciando il mondo, si racchiude per trascorrere la vita dentro un saio e aggrappato a una zappa. Alcuni, che pensano poco, quasi lo collocano sugli altari. Ma quest'uomo, aiutato dalla luce divina, lì alla trappa si fermava a pensare e a meditare, e vedeva chiaramente che non faceva niente di particolare, e ciò che era veramente bello agli occhi di Dio erano quelle lacrime di una madre e di un padre che, con il cuore spezzato, offrivano il loro figlio per il servizio di Dio.
È anche una scelta per la felicità, lo possiamo dire questo?
Certo che è una scelta per la felicità. ha sofferto, si è sacrificato, ma non è stato mai infelice. La scelta è stata per la felicità. Era felice in tutto quello che faceva, soprattutto nei primi giorni, quando il tempo di adattamento gli è costato tantissimo, ma prendeva un po' per scherzo anche pure quel sacrificio che lui doveva fare. Allora è stato sempre felice e secondo me,
sempre rimanendo simpatico com'era,
simpatico, sì, lo dice alla zia. La allegria non deve mai sfuggire nella nostra vita. Dobbiamo sempre essere allegri, dobbiamo sempre avere il sorriso. Allora, questo non è solamente una frase detta, un qualcosa per confortare la zia, era una cosa che sentiva e lo vediamo nei suoi testi.
E sì, possiamo pure dire che forse un segnale importante che qualche cosa va rivista nella nostra vita è nel momento in cui pensiamo che ci stiamo semplicemente sacrificando in qualche cosa e non riusciamo più a vedere, parlo di tutti i cristiani, nella vita di ognuno di noi, non riusciamo a vedere dove sta la scelta felice, qual era la scelta che mi aveva reso felice.
Sì, beh, qua entriamo sempre a parlare della volontà di Dio, no? E del discernimento della volontà di Dio. Ecco il discernimento di Raffaella, che cosa lo ha portato? Lo ha portato a dire: questa non è solo la volontà di Dio, ma questa è la volontà di Dio perché io possa essere felice.
È forte che usi il termine, a volte ci passa davanti la felicità. E lui riconosce proprio che questa felicità è per lui Cristo, no?
Cristo.
E non lo lascia passare.
Sì, lui racconta alla zia: ma che ne pensi tu, no? Se passa il Signore con tutti i suoi discepoli davanti e ti chiama, e che fai? Non lo segui? Io lo seguo, io voglio seguirlo. È stata questa la sua vita. Ma ripeto, sempre partendo dal discernimento e dalla sicurezza che gli dava quel discernimento, che questa era la volontà di Dio e la felicità. Certo, si fa fatica alle volte a incontrare questa felicità, costa dei sacrifici e delle rinunce, perché lo vedremo pure così, ma non è un peso quella rinuncia e quel sacrificio, è un qualcosa che ti fa felice allo stesso momento, no? E penso sia questa molto, molto, molto importante anche nella nostra vita, prendere da Raffaele. Ripeto, sempre ci porta a quel punto del quale siamo partiti. Discernimento per scoprire in noi la volontà di Dio, che è la volontà che ci porta alla
sì,
felicità.
E noi vogliamo usare questa storia di Raffaele, oltre che contemplarli, vogliamo un po' servirci in maniera buona di questa storia di Raffaele per farci delle domande, no? Perché questa storia ridondi nelle nostre vite.
1 aprile 1934, ai suoi genitori, dalla Trappa. Carissimi genitori, senza altri preamboli, comincio a raccontarvi ciò che ho fatto durante questi 40 giorni. Usciamo a lavorare nei campi alle 6 del mattino. In chiesa siamo sempre in cerimonia, non si parla mai. Non si fanno segni, si cammina lentamente, senza rumore. In una parola, è così che deve essere e che esige il culto divino. Tutto questo mi entusiasma, poiché sapete bene che non mi sono mai piaciute le familiarità e meno che meno in chiesa. Si può dire che i trappisti vengono educati esclusivamente per Dio. Prima educano la loro anima, poi il corpo e infine i loro modi. Non è che io voglia mettere il mio ordine sopra gli altri, ma si può dire che, per quanto riguarda la forma di celebrare il culto, quello trappista è il più elegante.
E finalmente Raffaele entra nella Trappa. Che cos'era per lui la Trappa?
Che cosa era veramente per Raffaele la Trappa? Con quale intenzione è entrato Raffaele nella Trappa? Che significava la Trappa per lui? Posso dire all'inizio che Raffaele aveva una, non dico idea sbagliata della Trappa, ma sì molto idealizzata della Trappa. Lui lo dirà più avanti il mio amore per la trappa, quando un amore molto creaturale, un amore molto di interesse suo personale, più che per quello che trovava. Poi scoprirà il vero senso della trappa, per dire così.
Quindi possiamo dire, lui crede di vedere in questa idea della trappa il Signore, o una immagine, possiamo dire, della vita col Signore.
Guarda, lui crede un po', queste sono interpretazioni mie personali, dai miei studi, no?
Certo.
Secondo me lui crede che entrando nella trappa e facendo tutto quello che si doveva fare nella trappa, già si incontrava con Dio. E le cose così erano molto facili, però, no? Lui pensava che tutto quello che aveva visto anche dalla prima visita, che abbiamo già pure parlato della trappa, che era tutto bello, importante, ideale, doveva essere così per tutta la vita, per dire, no?
Beh, questo forse è anche molto biblico, ricordando un po', che so, la vocazione di Mosè, quando pretende di sapere dal Signore chi sei tu, e il Signore forse gli dice, secondo una traduzione un po' più interessante, gli dice: io sarò quel che sarò, come a dire vieni e seguimi. O forse anche Gesù stesso, quando dice venite e vedrete.
Sì, certamente il Signore stava a fare il suo cammino nella vita di Rafael, e questo cammino stava iniziando. Ripeto, Rafael aveva una idea diversa a quello che era veramente la trappa, ma lo stava per scoprire. O non solo della trappa, ma della sua vita futura, più che della trappa, perché la trappa è solamente un punto in tutto questo, in tutto questo discorso, diciamo così, no?
Si può dire che forse stava facendo quello che un po' facciamo tutti noi, cioè nel momento in cui facciamo il nostro primo passo verso Dio, o uno dei primi passi, forse è capitato a tutti, pensiamo che quello sia risolutivo, mentre sta poi a Dio fare qualcosa.
Sì, certamente, alle volte è molto normale in una tappa spirituale che il primo momento sia un po' questo, un momento di tanta euforia, di tanto sentimentalismo, che secondo me questo... E così si può distinguere questi messi nella vita della trappa in Rafael, e tanto sentimentalismo, tanta euforia, che sono normali dell'incontro con il Signore, della felicità di questo incontro, ma che poi è chiamata a maturare questo incontro con Dio veramente. E allora possiamo dire che sì, che un po' lui aveva, o credeva fino a un certo punto, che lì si trovava tutto.
Mi dicevi che lui era trasportato da un grande entusiasmo, per cui desiderava tanto il sacrificio, la ricerca del...
Sì, lui anzitutto è molto entusiasta per seguire la regola, cercava di compierla così come era, molto letteralmente, a pranzo, a cena, nelle ore dei pasti, nelle ore delle preghiere, nelle ore del lavoro, veramente metteva tutto il suo sforzo, tutto. Era felicissimo, è bellissimo vedere o leggere le prime lettere di Rafael nei primi giorni della sua entrata alla trappa, le lettere che mandava a sua madre, a suo padre, al suo zio, raccontando tutto, no? Raccontava tutto con entusiasmo, anche se il letto non gli andava bene, perché era poi abituato a un altro tipo di letto a casa sua, ma lui quello lo vedeva come un qualcosa di bello. Pure nelle carte vengono delle battute che lui faceva in questo modo, no?
Luglio 1934, a sua zia, da Oviedo. Come ovvio che mi succedesse, nei primi giorni del mio noviziato sentivo desideri ardenti di umiliazioni e mortificazioni.
volevo fare delle penitenze e le chiedevo al padre maestro. E sono arrivato fino al padre abate. Come è naturale, essi ridevano del mio candore. Io credevo di cercare Dio e ciò che facevo era cercare me stesso. In questo ci cadiamo tutti.
Se riprendiamo il parallelo dell'innamoramento, forse questa prima fase, no, di euforia è proprio quella che si vive, no, in una relazione d'amore.
Sì, certo, no, ed è importantissima quella cosa, perché diciamo in questa fase è quella che lo porta ad accogliere Gesù, ad accogliere Dio come la sua ragione di esistere, no? Ripeto, ma quella doveva essere maturata, doveva essere ancora fortificata, doveva essere, come lui dice, purificata. Sì, Rafael aveva tanta voglia di fare sacrificio, tanta voglia. Ci racconta lui stesso che lui ci aveva tanta voglia di fare penitenza, di fare sacrificio, e andava ogni tanto dai suoi superiori a chiedergli qualche penitenza, a chiedergli qualche sacrificio. E i suoi superiori gli dicevano di non preoccuparsi, di stare tranquillo, che non c'era bisogno di tutte queste cose. E una delle cose che lui voleva essere umiliato fino a un certo punto davanti a tutti i fratelli, no? E che alle volte le veniva la tentazione quasi che di provocare un qualcosa per essere poi punito e così umiliato, e che questo gli provocasse il modo di fare un sacrificio. Lo dice lui questa cosa, no? E la spiega molto bene, soprattutto perché poi i superiori gli avevano detto: attento di non far niente, che sia così, tu tranquillo. Beh, e ci racconta che poi un giorno, entrando alla sala pranzo, e mentre stavano per mangiare, e lui, che viene con il suo vestito, mentre stavano a sentire la lettura spirituale e mangiavano, e è inciampato con il suo vestito, è caduto ed è caduto tutto dalle sue mani, e ha dovuto compiere, diciamo, una punizione che c'era, perché c'era stato disturbato in quel momento il silenzio di quel momento comunitario che stavano vivendo, no? Ma non è stata una cosa cercata da lui, no? E poi lui racconta come si è sentito veramente umiliato, e come, senza cercare quel tipo di sacrificio, è venuto alla fine. E questo un po' sempre per raccontare, no, questa voglia di Rafael di fare tutto, di fare il sacrificio, di donarsi, di offrirsi. Vabbè, che non è negativo, è un qualcosa di positivo e di bello.
Ti volevo chiedere, diciamo, raccontato così, pure anche per chi ci ascolta, raccontata così sembra una cosa bella, no? E che cosa... Non voglio dire che cosa c'era di sbagliato, ma che cosa mancava a questo modo di comportarsi?
Come diciamo, questo modo di comportarsi doveva essere purificato. Doveva essere purificato. Perché muy nel profondo dell'intenzione di questi atti non ci stava solo Dio. Ci stava pure lui. Ci stava pure il suo io. Ci stava pure la sua volontà, ed era questo che doveva essere.
Beh, da come lo racconti, a pensarci bene, stava al centro di tutti questi ragionamenti, prima di tutto lui
più che il Signore. Allora, per questo dico, non sono dei desideri, delle intenzioni brutte, ma che in fondo, in fondo, in fondo, al centro non era Dio, o gli obiettivi, diciamo così, precisi di queste cose qua, non era Dio. Ce lo racconterà lui stesso, ce lo racconterà lui stesso dopo che passa questo grande momento di sofferenza.
C'è una cosa migliore del cilicio e delle discipline, ed è l'adeguarsi in tutto alla volontà di Dio e non chiedergli niente, non desiderare niente. Molte volte, pensando al chiedete e vi sarà dato, e a quanto siamo miserabili anche nel chiedere a Dio, mi dicevo: Signore, non ti chiedo niente, ma in questo niente è racchiuso tutto ciò che mi puoi dare e che io non arrivo a comprendere, perché è talmente grande ciò che mi dai che la mia immaginazione non ne raggiunge il limite. Che la mia volontà sia la tua, i miei desideri i tuoi. Come vedi, Signore, non ti chiedo niente, e tuttavia ti chiedo tutto.
Ma forse questa mia domanda, che cosa manca, come suggerisci tu, la possiamo rifare a Rafael stesso, cioè possiamo indagare che cosa dice lui alla fine o dopo questa esperienza di difficoltà attraverso cui, di purificazione attraverso cui Dio lo fa passare. Ecco, ma non abbiamo ancora detto che cosa succede.
Bene, quello che succede è molto triste, perché Rafael si incontrerà con una realtà che non aveva mai immaginato, che non aveva mai pensato. Ripetiamo, lui entra con euforia nella sua trappa, vive i primi giorni della trappa nel modo migliore possibile, come lui crede, ed è felicissimo nella trappa. Amava ogni cosa nella trappa, amava ogni cosa che faceva, amava tutto: la preghiera, il lavoro, le relazioni, i momenti pure di svago che ci stavano nella trappa, tutto, tutto lo amava, tutto. Ripeto, anche il letto che gli faceva male, anche alle volte se gli veniva il sonno, anche il vestito, tutto, per lui era tutto un motivo di felicità. E
lui si definisce il più felice,
fra i mortali, e pensava che aveva trovato la sua felicità e che era tutto a posto, quando dopo 4 mesi gli cominciano a mancare le forze, comincia a sentirsi male nel lavoro, un po' gli mancavano le forze. Si doveva fermare ogni tanto per riposarsi, sentiva che gli mancavano tante energie. Così piano piano questo succede, si aggrava fino al certo punto che Rafael non può uscire dalla stanza, viene portato nella infermeria ed è molto malato, molto molto malato, non si può neanche muovere, non ha le forze, non ha niente. E viene chiamato il medico, lo fanno vedere e Rafael gli viene diagnosticata una diabete, ma molto grave, e doveva farsi le cure il prima possibile. Se
in un'epoca in cui poi la medicina non aveva ancora tante...
Sì, e poi nella trappa era impossibile fare questo. Allora i superiori determinano che lui deve lasciare la trappa, che lui non può vivere più nella trappa, che lui deve uscire dalla trappa. Chiamano il padre va a vedere come sta il figlio, e il medico dice che deve essere messo subito la cura, e lui deve lasciare il monastero. Questa notizia per Rafa è la notizia più brutta, gli fa un male terribile, un dolore terribile, quello che sente Rafael quando dice che dovevano, che lui doveva lasciare il monastero.
Quindi non è il dolore per aver scoperto una malattia che probabilmente era molto grave, ma era ancora per lui il dolore di dover lasciare questa felicità.
Il dolore era proprio quello, soprattutto perché lui ha visto, è stato proprio così, perché tutte le sue illusioni, i suoi desideri, i suoi progetti, il suo pensiero di quello che era per lui la sua felicità è crollato in quel momento. Non poteva stare più nel monastero, non poteva più portare l'abito, non poteva stare con i suoi fratelli, tutto quello che lui aveva pensato e lui aveva immaginato come la sua vita. Gli si stava togliendo dalle sue mani quello che lui pensava era la sua vita.
Come reagisce nell'immediato, diciamo, a questo?
Nell'immediato è molto triste lui. Nell'immediato è tristissimo, piange tanto. Dice il suo padre spirituale che piange tanto. E le chiede personalmente al padre spirituale di non lasciarlo andare, e di rimanere. E per me è molto commovente questa storia, anche perché sono stato nella stanza dove era malato Rafael, e da lì poi ci stanno delle scale che scendono alla parte del primo piano del monastero, che poi vanno sulla porta che porta fuori il monastero. E dice il padre spirituale che lo è andato a prendere dalla infermeria e lo portava quando lui si è aggrappato a queste scale e diceva: non mi lasciare andare, e piangeva, non mi lasciare andare. Dico è molto commovente perché sono stato in quel posto, e fino adesso nel monastero di San Isidro di Dueñas si conserva tutte quelle scale di legno, e beh, pensare che quel fatto è successo lì in quel momento, immaginare questa scena veramente è molto bella. E lui piange, e non voleva andare.
Sai che immagine mi viene in mente mentre mi descrivi questa scena? Dici si sta aggrappando a un legno, no? Forse è anche una bella metafora, perché sì, è forse la prima esperienza che sta facendo del mistero, no? Di questa croce.
Beh, questa sarà la grande croce di Rafael, la croce della sua malattia, perché diventerà una grande croce certamente, ma sarà una croce che lo libererà e che lo porterà alla vita, che lo porterà alla gloria.
Guardi, padre, il giorno in cui sono uscito dal monastero, quando durante l'ufficio di nona ero nella tribuna già vestito da secolare, nello stesso momento in cui i padri cantavano, io guardandoli e vedendomi strappato dal coro, ho versato lacrime molto amare. Mi sono congedato da tutti con il cuore, poiché non potevo dar loro un abbraccio, e dopo essermi asciugato gli occhi, ho capito che queste lacrime sarebbero state più gradite a Dio, se invece di guardare tanto i miei fratelli in religione, a cui voglio molto bene, avessi guardato di più il tabernacolo, non le pare? In fondo è più triste uscire dalla casa di Dio che separarsi dagli uomini. Ma al cuore non si comanda, e il mio mi ha sempre fatto soffrire. E poiché Dio mi vuole più perfetto e migliore, si vede chiaramente che questa prova tanto dura che mi manda mi era necessaria. Thank you. ama il Signore, anche senza poterlo vedere, senza poterlo sentire. Soffri amandolo, amandolo molto attraverso l'oscurità e nonostante la tempesta. La sofferenza passerà, la notte trascorrerà, ma l'amore non passa, aumenta, si ingrandisce. Solo Dio basta.